Iniziamo con la preghiera per chiedere la protezione di Dio sull'eremo di Sant'Alberto. Se qualcuno non ce l'ha, viene distribuita e poi ve la conservate per le prossime volte. O Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, manda a San Michele Arcangelo affinché neutralizzi ogni azione diabolica attribuibile a Satana e ad altri spiriti maligni, mirante ad ostacolare la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche di intercessione per la guarigione e la liberazione dei tuoi figli. Creare ostacoli e divisione fra i fedeli che si rendono disponibili ad aiutare materialmente e spiritualmente l'eremo, a suscitare invidia e gelosia fra quanti sono chiamati a svolgere un servizio di animazione liturgica, a ingenerare incomprensione e conflittualità fra coloro che soggiornano stabilmente presso l'eremo. O Padre, col sangue di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, una barriera di protezione torno all'eremo di Sant'Alberto e lungo tutta la strada che vi conduce, affinché ogni spirito cattivo sia impedito di nuocere materialmente e spiritualmente nei confronti di chi ha intenzione di recarvisi per pregare e partecipare alle celebrazioni liturgiche feriali e festive, in particolare quelle del sabato, mirate alla guarigione spirituale, alla guarigione degli infermi, alla riconciliazione con gli antenati defunti, all'impetrazione della buona morte. Manda, o Padre, il tuo Santo Spirito su quanti operano occultamente per contrastare il ministero spirituale che viene svolto presso l'eremo, invocando l'intervento degli spiriti cattivi affinché, illuminati dalla tua grazia, possano recedere dai loro proposti malvagi, pentirsi del male compiuto, chiedere sinceramente perdono a te e mettersi al tuo servizio, promuovendo le iniziative spirituali proposte dall'eremo per la conversione, la guarigione interiore, la liberazione del popolo di Dio. Te lo chiediamo, Padre, con Gesù, per Gesù, in Gesù, in comunione con tutta la Chiesa, confidando nell'intercessione di Sant'Alberto di Sestri, di Sant'Alberto di Trapani, guida di Maria Santissima, che ora invochiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo per la grande grazia di ritrovarci nella tua casa in questo primo sabato del mese di agosto per celebrare in comunione con tutta la Chiesa la Santa Messa vigiliare dell'ottava della Santa Pasqua, festa della Divina Misericordia, che noi vogliamo intenzionare per la guarigione spirituale. Si tratta di una coincidenza del calendario veramente provvidenziale, perché chiedere la guarigione spirituale in particolare in questo giorno significa, se in noi sono presenti i requisiti necessari, beneficiare in sovrabbondanza della grazia di Dio. Perché? Perché la guarigione spirituale è sicuramente un qualcosa che Dio vuole per tutti i suoi figli. Il problema non sta in Lui, ma in noi, nella nostra poca fede, nella resistenza conscia o inconscia allo Spirito Santo, negli attaccamenti disordinati alle cose e soprattutto a noi stessi, che di fatto creano un impedimento all'azione di Dio in noi. Con questa consapevolezza vogliamo dare inizio alla nostra celebrazione eucaristica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Possiate mettervi seduti e ci disponiamo a vivere il primo momento di guarigione di questa celebrazione eucaristica. I momenti di guarigione sono fondamentalmente quattro: l'atto penitenziale che stiamo per vivere insieme, l'ascolto della parola di Dio, l'incontro con Gesù e Eucaristia nella Santa Comunione e la benedizione personale che chi vuole può ricevere al termine della Santa Messa. Uno dei momenti più importanti è proprio l'atto penitenziale, che noi qui a Sant'Alberto viviamo in una maniera un po' particolare, e cioè, alla luce del fatto che la guarigione spirituale passa sempre attraverso un processo, di un percorso di riconciliazione con Dio, con noi stessi e con il prossimo, questa riconciliazione, che è frutto della buona volontà dell'uomo, ma è soprattutto grazia di Dio, si attualizza attraverso la dinamica del perdonare e del chiedere perdono. Per cui ciascuno di noi è invitato a esprimere una intenzione di perdono, perdonare chiaramente qualcuno, una o più persone, che
che possono averci direttamente o indirettamente fatto del male, ferito, ingenerato una situazione di sofferenza, di disagio interiore, che possono avere anche ostacolato in qualche maniera il nostro percorso esistenziale. Siamo invitati a esprimere questa intenzione di perdono e teniamo conto che non c'è giorno che noi non siamo chiamati a perdonare qualcuno. Non c'è giorno. Quindi, se uno volesse, potrebbe perdonare tante situazioni. È sufficiente che noi ne esprimiamo una, due. E di fronte a questa esplicitazione di perdono, l'assemblea si unisce dicendo: noi perdoniamo. La persona, il singolo perdona, la Chiesa perdona. Se non che la Chiesa è indissolubilmente unita al suo capo, che è Cristo. Quindi se la Chiesa perdona, anche Cristo perdona. E allora voi capite come sia importante che noi facciamo questo atto di perdono. E il perdono dovrebbe fare parte, il perdonare dovrebbe fare parte, cosa che non ci è stata mai insegnata, ma è vera, dovrebbe fare parte del sacramento della riconciliazione. Ci hanno insegnato che quando uno va a confessarsi deve dire tutti i suoi peccati, è giusto, è vero, lo deve fare, ma prima ancora dovrebbe perdonare. Perdonare perché nel Vangelo c'è scritto che noi saremo perdonati nella misura in cui perdoneremo. Per cui voi capite, se io chiedo perdono per 100 cose, ma non perdono per una cosa, questo mio non perdono in qualche modo limita la misericordia di Dio nei miei confronti, perché il Signore ha detto: io prendo come misura non la mia infinita misericordia, ma la misericordia che voi avrete usato nei confronti del vostro prossimo. Quindi voi capite come sia importante perdonare. E questo perdono, se è, per così dire, esplicitato in un contesto eucaristico dove è coinvolta la Chiesa, diventa anche il perdono di Gesù. Al di là del fatto che il Signore è sempre disposto a perdonare tutti coloro che sono sinceramente pentiti. Perché se io perdono una persona che mi ha fatto del male e questa persona rimane in un atteggiamento di malevolenza nei miei confronti, il mio perdono cambia la mia situazione interiore, ma non cambia la sua situazione interiore. Cioè, a un certo punto dovrà rendere a conto a Dio della durezza del suo cuore, della sua perseverare nel male. Quindi bisogna che noi teniamo conto che quando noi perdoniamo non è che diciamo: il tale non ha fatto del male, è come se non l'avesse fatto, io ho perdonato. No, noi perdoniamo, ma il male che è stato fatto dovrà essere in qualche modo, chi l'ha fatto ne dovrà rendere conto al Signore, a meno che la persona chieda perdono, si converta, si penta. Allora Dio, è col perdono di Dio, che potenzialmente è rivolto a tutti per qualsiasi peccato, ad eccezione, se guardiamo la bestemmia contro lo Spirito Santo, che nel Vangelo si dice che quella non può essere perdonata, ebbene, se una persona si pente, chiede perdono a Dio sinceramente, il Signore la perdona, qualunque cosa possa avere fatto. Allora è importante che noi impariamo a perdonare, e sarebbe bene che questo noi lo facessimo non una volta al mese in questo atto penitenziale, lo facessimo quando ci andiamo a confessare e lo facessimo al termine di ogni giornata. Dire al Signore: Signore, io voglio perdonare tale e tal'altro, e le persone che, mica con cattiveria tante volte, non dobbiamo pensare che tutti ce l'abbiano con noi, è che ognuno di noi è fatto a modo suo, ha le sue caratteristiche, le sue particolarità, e quindi noi non è facile, ecco. Soprattutto questo si realizza nei rapporti più stretti, nei rapporti interfamiliari, nell'ambito delle persone che vivono insieme. Non è facile vivere in concordia e armonia, così come la parola di Dio da prima lettura di oggi ci invita a fare. La seconda parte dell'atto penitenziale è quella di chiedere perdono. Noi dobbiamo chiedere perdono di qualcosa. E anche qui quante cose noi dovremmo chiedere perdono, però ne mettiamo a fuoco una, anzi sarebbe importante che, preparandoci a questa celebrazione nell'arco della settimana, noi pregassimo un po' e chiedessimo al Signore: Signore, ecco, io faccio tanti peccati, tante mancanze, ma che cos'è che e tu ti aspetti che io ti chieda perdono nella celebrazione del primo sabato del mese? Bisognerebbe riflettere un po', arrivare preparati, scriverselo su un foglietto se uno corre il rischio di dimenticarsi, perché poi succede che un po' per la labilità della mente, che ecco, abbiamo tante cose nella testa, poi uno si dimentica, ma al di là di questo c'è anche l'azione un po' dello spirito del male che interferisce. Ecco, io più di una volta durante il sacramento della riconciliazione qualcuno mi ha detto: ma guardi, io avevo tante cose da dire che ho riflettuto a casa e ora non mi ricordo più niente. E io ho detto: vabbè, non si preoccupi, la prossima volta quando è a casa si prende un foglietto, una penna, scrive tutto e vedrà che si ricorda perché se l'ha scritto. Quindi bisogna a un certo punto industriarsi un po', altrimenti se uno va così, ecco, va così, il frutto sia di un sacramento sia di un atto penitenziale corre il rischio di essere un po' vanificato, parzialmente vanificato. Chiaramente l'intenzione di pentimento, quando io chiedo perdono, ecco, per qualcosa, l'assemblea si unisce dicendo: Signore, abbi pietà di noi. Perché? Perché noi ci ritroviamo in qualche maniera nel peccato del nostro fratello, cioè anche noi diciamo, magari in una modalità diversa, in una forma differente, in percentuale differente, anche noi ci ritroviamo, ecco, in qualche modo coinvolti in situazioni analoghe. Quindi vedete che l'atto penitenziale vissuto in questa maniera diventa anche, direi, educativo, perché uno prende coscienza di tante mancanze che magari non ci ha fatto fare mai caso, non ci ha riflettuto, non le ha considerate nemmeno dei peccati, e invece lo sono. Io voglio perdonare chi rifiuta l'aiuto di Dio e della Chiesa E in questo modo non riesce a superare le sue difficoltà. Noi perdoniamo.
Io voglio di nuovo perdonare le persone che mi hanno rapito da piccola.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei fratelli.
Noi perdoniamo.
Io perdono i miei genitori.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio padre, mia madre, mia sorella, Marzio, Anna, Roberto e Giovanna.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, mia sorella, mio cognato e anche mio figlio e mia nuora.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Francesca Maria, Gaetano, Katia, Francesca Ricuta.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Carlo e Sonia e anche Domenico.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei genitori defunti, mio marito defunto, tutti i miei antenati, materni e paterni defunti e i miei figli.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Francesca.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Bruno.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare i miei figli, me stesso, Francesco, Giulia, Alessandro.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Passando per la famiglia, ora invece voglio perdonare in primis me stesso, se non sono buono, tante volte. Mia moglie, mio padre, Mario, mia madre, Giuliana, mia sorella, Angela, suo marito, Stefano, tutti gli altri componenti della mia famiglia, se non voglio dire che fare, ma io mi tocco.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia madre, mio padre e mia sorella.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, Salvatore e mia sorella.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mia zia Maria, Irene, Venere e Carla.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare Isa, Angelo, Zolta, Francisco, mio padre e Silvia e Paola.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
No.
perdoniamo.
Io voglio perdonare mio marito, mia suocera, mio fratello Fabrizio e me stessa.
Noi perdoniamo. Perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare le mie sorelle, i miei fratelli con le loro rispettive famiglie, i miei suoceri e le mie stesse.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare mio papà defunto e mia mamma non è vita.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare a parenti che hanno potuto in qualche modo creare dei legami col male che hanno sentito nella vita.
Noi perdoniamo. Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare tutte le situazioni e le persone nell'arco della mia vita che mi ha fatto del male volontariamente o involontariamente, che non voglio.
Noi perdoniamo.
Io voglio perdonare la mia vita e me stessa.
Noi perdoniamo. Io chiedo perdono per l'atteggiamento impositivo e non invitatorio che ho nei confronti del prossimo. Signore, abbi pietà di noi.
Signore,
abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono ai miei genitori defunti.
Signore, abbi pietà di noi.
Io chiedo perdono per i miei momenti di invidia e soprattutto per i momenti di pigrizia spirituale e mentale.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Chiedo perdono, Signore, per i miei vissuti di rancore, di giudizio e di idolatria.
Signore, abbi pietà di noi.
Per questo chiedo perdono a te.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché in questa quaresima ho mancato di tanto e non ho messo la volontà che serviva, non ce l'ho fatta e ho voluto di una grazia che è stato preferito tuo non per merito mio, e ti chiedo perdono.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per i miei giudizi, per i miei momenti di ira, per la poca pazienza e per tanti peccati che compio, perché prima di venire da te devo considerare altre cose, quindi sbaglio perché non metto te al primo posto.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti perdono per aver poche volte portato i problemi di mio fratello, lo sto portando a morte.
Signore, abbi pietà di noi. 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 Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono per la mia impazienza, per la mia irritazione contro mia suocera, per mio marito, per mio papà del punto, a volte non faccio la tua volontà, Signore, perdono.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, ti chiedo perdono perché non ho saputo evangelizzare su quello che tu hai compiuto nella mia vita, su Luigi che ho compiuto nella mia vita. Ti chiedo perdono.
Signore, abbi pietà di noi. Signore, abbi pietà di noi.
Signore, se non ti so ancora portare, non ti so ancora proteggere, non ti so ancora gestire né con le parole né con i fatti, né tanto meno con la vita stessa, magari non ti do.
Signore, abbi pietà di noi. Accogli, o Signore, il nostro pentimento che ti esprimiamo coralmente col canto del Kyrie mentre riceviamo il segno dell'aspersione dell'acqua benedetta che ci ricorda il lavacro battesimale e la permanente volontà riconciliatrice di Dio nei confronti di tutti i suoi figli sinceramente pentiti. Potente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio di eterna misericordia, che ogni anno nella festa di Pasqua ravvivi la fede del tuo popolo santo, accresci in noi la grazia che ci hai donato, perché tutti comprendiamo l'inestimabile ricchezza del battesimo che ci ha purificati, dello Spirito che ci ha rigenerati, del sangue che ci ha redenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dagli Atti degli Apostoli. La moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola, e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune. Con grande forza gli Apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e tutti godevano di grande favore. Nessuno, infatti, tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli Apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Parola di Dio.
Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata. La destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo.
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, chiunque crede che Gesù è il Cristo è stato generato da Dio, e chi ama colui che ha generato ama anche chi da Lui è stato generato. In questo conosciamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. In questo, infatti, consiste l'amore di Dio, nell'osservare i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. E chi è che vince il mondo, se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Parola di Dio.
Mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco,
e non essere increduli, ma credenti. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, tu hai creduto? Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica è ricca di insegnamenti a riguardo della guarigione spirituale. Se consideriamo bene la prima lettura, con sincerità di cuore e onestà intellettuale, dobbiamo riconoscere che tutti indistintamente abbiamo bisogno di guarigione spirituale. Io per primo. Ci viene presentato il secondo sommario degli Atti degli Apostoli, che ci descrive la realtà della comunità primitiva. Si dice: primo, i credenti avevano un cuore solo e un'anima sola, che significa regnava concordia e unanimità sul piano spirituale. Secondo, distacco e condivisione sul piano materiale, con la conseguenza, terzo, che nessuno fra loro era bisognoso, cioè privo del necessario. Sia in ambito familiare che in quello sociale che in quello religioso è arduo che si realizzino queste condizioni. Al di là del fatto che anche i biblisti, gli esegeti, riconoscono che questa descrizione non è che sia una descrizione falsa, è veritiera, però se si considerano bene altri passaggi degli Atti degli Apostoli si vede come anche nella prima comunità primitiva ci fossero delle difficoltà. Non era una cosa così idilliaca, dove tutti, ecco, la maggior parte, diciamo che il clima generale era quella di una vera comunione fraterna fra le persone. Non dobbiamo dimenticare che ci troviamo ai primordi della comunità cristiana, quindi queste persone erano, diciamo, soggette a un'azione particolare dello Spirito Santo. Erano persone che, se non è, ecco, vivevano a distanza di mesi o di anni dalla Pentecoste, quindi c'era una grazia particolare e che favoriva questa comunione, questo intendersi, questo andare d'accordo, questo pensare allo stesso modo. Questa prospettiva, questo ideale ci viene indicato dalla parola di Dio come una meta a cui bisogna doverosamente tendere, chiaramente non sul piano umano ma su quello soprannaturale, cioè con l'aiuto della grazia di Dio.
Ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Per fare qualche progresso in questa direzione bisogna prima di tutto desiderarlo. Poi pregare personalmente, poi pregare comunitariamente e poi pregare nel contesto dell'Eucarestia, come stiamo facendo oggi, in questo momento. Se si è costanti, si progredirà, magari a piccoli passi, verso la guarigione spirituale. San Paolo dice che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali, ma l'attaccamento al denaro, se è la causa di tutti i mali, è a sua volta la conseguenza dell'attaccamento al proprio io. Quindi, prima, la cosa da combattere per prima è l'attaccamento al proprio io. La radice prima della malattia spirituale è l'orgoglio. Tant'è vero che Gesù pone quale prima condizione per diventare suoi discepoli il rinnegamento di se stessi. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso. Quindi bisogna partire dalla radice. Se no, cerchiamo di risolvere certi problemi, magari ci riusciamo molto relativamente, molto parzialmente, perché non abbiamo colto la radice del male. E la radice del male sta dentro di noi. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Questa è la prima guarigione a cui dobbiamo tutti tendere, le altre vengono di conseguenza. E guardate che se noi facciamo un esame di coscienza, noi lo diciamo il Padre nostro, magari ne diciamo anche più di uno nell'arco della giornata, ma poi in fondo quello a cui teniamo di più è di fare quello che vogliamo. È di fare quello che vogliamo. E questo lo vediamo nelle varie situazioni. Le varie situazioni. Ecco, dalle cose più semplici, più banali. Ecco, c'è sempre questa volontà di affermare se stessi. Di fare di, per così dire, volere che anche gli altri facciano quello che vorremmo noi. E non ci rendiamo conto che tante volte quando preghiamo vorremmo che il Padre Eterno facesse quello che desideriamo noi. E in questo modo facciamo una preghiera che è il contrario del Padre Nostro. Perché il Padre Nostro ci dice, ci ha insegnato Gesù, di chiedere che sia fatta la sua volontà, non la mia volontà, come in cielo e così in terra. Assodata questa verità, ci possiamo chiedere quali sono i rimedi da adottare che possono favorire questo processo di guarigione che si realizza nel tempo, nel corso della nostra vita. Intanto, voi sapete che c'è un detto che dice che l'orgoglio muore dopo mezz'ora che è morta la persona. È un modo di dire, però abbastanza veritiero, per dire che noi questa radice di male ce la portiamo dentro, non dico tutti, qualcuno ci riesce. Ecco, pensare a San Francesco, alla sua conversione e alla sua morte, ecco, ci insegna molto. Con questo volere imitare, ecco, Gesù nella vita e nella morte. in una maniera proprio realistica, concreta. Il primo rimedio che ci viene ripetutamente indicato dal Salmo responsoriale, il Salmo 117, dove si dice per ben tre volte: il suo amore, cioè l'amore di Dio, è per sempre. Il suo amore è per sempre. Che cosa significa? Che l'amore di Dio è eterno, è infinito, abbraccia tutti, abbraccia anche me, anche se sono un peccatore, anche se non me lo merito. È un grave peccato quello di pensare che io non sono degno dell'amore di Dio. Tutti non siamo degni dell'amore di Dio, ma siamo oggetto comunque dell'amore di Dio. Non è che Dio ci ama perché siamo buoni, ma ci ama proprio perché siamo peccatori. Gesù non è venuto per i sani, è venuto per i malati. Gesù è morto sulla croce per gli empi, non per i giusti. Quindi, essere convinto di questo, che Dio, comunque, io sono oggetto dell'amore di Dio. Ma come fa il Padre Eterno ad amarmi? Cose sue, cose sue. Non mi devo fare questa domanda. Lui mi ama, ama tutti. Se no non mi avrebbe nemmeno generato, non mi avrebbe nemmeno fatto. Guardate che se pensiamo così a certe situazioni, ecco, di male, di male estremo, ecco, c'è veramente da dire: ma come fa il Padre Eterno a amare certe persone? Eppure le ama, eppure le ama. D'altra parte non può non amarle perché è Dio, perché è amore. Io sono oggetto di un amore personale di Dio. Ecco, dobbiamo anche capire questo, che non è, ecco, Dio, creatore, ecco, ama tutti gli uomini, buoni, cattivi, ecco. No, ama personalmente. Conosce persino il numero dei capelli del nostro capo, che non conosciamo nemmeno noi. Se riuscissimo a fare questo passo, a credere nell'amore di Dio per ciascuno di noi, ci troveremo nelle condizioni di corrispondere a questo amore, che consiste nell'osservanza dei comandamenti, come dice San Giovanni nella seconda lettura. Noi amiamo Dio nella misura in cui corrispondiamo ai Suoi comandamenti. E noi corrispondiamo ai Suoi comandamenti nella misura in cui siamo convinti dell'amore di Dio per noi. E nell'osservanza dei comandamenti di Dio noi siamo messi nella condizione di amare i figli di Dio, cioè il prossimo, di amare il prossimo, di promuovere il bene altrui così come promuoviamo il bene nostro. Ecco, bisogna partire, per amare Dio, dalla consapevolezza che Dio ci ama. Ma nelle piccole cose. Guardate, vi porto proprio un piccolo esempio personale, ma io ordinariamente il primo giovedì del mese dico al Signore: Signore, se vuoi, ecco, che io mi alzi questa notte per fare un po' di adorazione, mi svegli. Vabbè. E tanto c'è l'angelo custode, non metto nessuna sveglia, c'è l'angelo custode che fa bene il suo lavoro. Questo due giorni fa, io mi sveglio solitamente a una certa ora di notte per bisogni fisiologici, e ordinariamente il primo sabato questo succede non per quel motivo, ma perché evidentemente il Signore vuole che io vada a pregare. Quindi avanca un quarto all'una nel cuore della notte, proprio quando uno è nel sonno più profondo. Ecco, io mi sono svegliato. E che cosa fa quando uno si sveglia di notte? Si gira dall'altra parte e si riaddormenta. Ecco, avevo un desiderio, ecco, un desiderio. Signore, ah, come... E poi, non è che mi sia girato, ho detto, beh, ora, pensiamo un attimo. E ho fatto solo una considerazione nel mio cervello, perché non c'è stato, ecco, quello slancio di io. Mi sono svegliato, mi butto giù dal letto. No, non ce l'ho avuto. Ho dovuto fare un minimo una riflessione. Dico, beh, io ho fatto questa riflessione. Tu sei morto sulla croce per me, basta, devo scendere da letto. È bastato questo. Devo scendere da letto. E vi assicuro che in quell'ora di adorazione che ho fatto 2 giorni fa, il Signore mi ha detto delle cose importantissime per la mia vita, per la mia vita. Cose che io dovevo capire e mi stupisco di non essere ancora riuscito di... Dico, ma ci è voluto 40 anni di sacerdozio per capire una certa cosa? Guardate che ci sono delle cose, magari le persone ci dicono qualcosa di vero, di però non entra, perché non ci sono le disposizioni, non ci sono le disposizioni. Abbiamo bisogno di sentirci dire da Dio certe cose. Allora quando il Signore ce le dice, basta. Abbiamo capito. E le cose cambiano. Ecco, se nella nostra vita non riscontriamo un progresso, un cambiamento, una conversione, facciamo sempre uguale, vuol dire che c'è qualcosa che ci impedisce ancora di capire quello che il Signore ci chiede. E quello che il Signore ci chiede, ce lo può dire nella preghiera, ce lo può dire nel contesto di un'eucaristia come questa, ce lo può dire ad esempio attraverso una parola che ci viene donata giovedì santo, quando abbiamo fatto la lavanda dei piedi, a ciascuno è stata, ciascuno ha tirato a sorte, se così si può dire, a sorte nel senso così, prendeva un bigliettino dove c'era scritto una parola di Dio, un piccolo versetto del Vangelo, e ci sono state delle parole che sembravano proprio calzate su misura per le persone che l'hanno ricevute. Io non ho messo delle parole lì, ecco, del Vangelo. Allora, vedete, noi dobbiamo avere questa percezione, ecco, di quanto il Signore ci vuole bene. E allora è di conseguenza noi dobbiamo desiderare e desideriamo senza fatica di corrispondere a questo amore. E nella corrispondenza dell'amore di Dio siamo mossi ad amare anche il nostro prossimo. Perché qui San Giovanni lo dice chiaramente, chi osserva i comandamenti di Dio ama il prossimo. Com'è che noi verifichiamo se amiamo il prossimo, se osserviamo i comandamenti di Dio? Quindi la guarigione spirituale passa attraverso l'osservanza dei comandamenti. Spesso può accadere di pregare per la propria guarigione spirituale, ma di essere incapaci di osservare i comandamenti di Dio. Questo è comune, è comune. Uno dice, io ho bisogno di guarigione spirituale, sì. Però poi certe cose che il Signore chiede a tutti, e quindi chiede anche a me, io non le faccio, o le faccio solo in maniera molto molto parziale. E di constatare, di conseguenza, il non esaudimento della nostra preghiera, cioè noi vorremmo che le cose cambiassero da oggi al domani per intervento di Dio, quando invece le cose cambiano molto lentamente nella misura in cui noi cambiamo. Noi facciamo, ci adeguiamo alla volontà del Signore. Quando questo succede, e succede frequentemente, dobbiamo verificare due cose. Quanto è salda la nostra fede? Ecco perché tante volte le persone dicono io credo, ma poi la fede è ancora molto debole. E quanto è libero di agire lo Spirito Santo, perché noi abbiamo questa, diciamo, purtroppo senza quasi che ce ne rendiamo conto, noi facciamo quasi sempre resistenza allo Spirito Santo. Perché la vittoria che vince il mondo, dice San Giovanni, cioè la vittoria che vince il male dentro di noi prima di tutto e il male anche fuori di noi, è la nostra fede, è la nostra fede, la fede, la fede, la vittoria che vince il mondo. Tutti professiamo la fede nel Signore Gesù, tutti facciamo nostre le parole dell'Apostolo Tommaso, mio Signore, mio Dio, e di questo modo sperimentiamo la beatitudine della fede, perché noi non abbiamo visto né toccato Gesù come ha fatto Tommaso, ma crediamo sulla testimonianza degli Apostoli i quali hanno fatto questa esperienza. Quindi noi, la parola del Vangelo di oggi è proprio indirizzata a noi, beati coloro che crederanno senza aver visto. E noi rientriamo in questi beati. Se questa fede è presente in noi, è necessario soltanto, per progredire nel cammino della guarigione spirituale, fare tre cose. Allora, prima di tutto ci deve essere questa fede, una fede vera, ecco, non una fede incarnata nella vita, non basta, ecco, una professione di fede, io credo. Ecco, quante volte io, parlando con la gente, soprattutto nelle prime volte quando un colloquio, una persona dice, lei crede? Sì, crede. In chiesa ci va? No. Allora, che fede è la sua? Che fede è la sua? Bisogna che la fede si incarni nella vita. Ma io ho un problema. Lei può mica togliermi questo problema? Io gli dico, proprio no. Chi toglie il problema è il Padre Eterno. E il Padre Eterno lo toglie se lei ha fede. E se vive la fede. E se è la volontà di Dio che lei superi questo problema. Se no, cosa facciamo? Siamo di quelli che andiamo dal Padre Eterno perché faccia quello che ci fa comodo a noi. E non solo andiamo dal Padre Eterno, ma andiamo anche dal prete, perché pensiamo che il prete magari chissà che cosa ha per toglierci il problema in una volta. Ecco. No, non va bene. Non va bene. E c'è tanto da crescere, da maturare a questo riguardo. Allora, quali sono queste tre cose che bisogna fare se c'è la fede? Prima bisogna accogliere lo Spirito Santo. Secondo, essere pronti, sempre pronti a perdonare tutti e tutto con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo fatto nell'atto penitenziario, che dovremo fare ogni giorno. E poi avvertire che il Signore chiama anche me ad esercitare una missione, quella di essere suo collaboratore in ordine alla salvezza del mondo. Cioè, Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Questo noi diciamo, l'ha detto agli apostoli. Sì, l'ha detto agli apostoli, ma lo dice anche a ciascuno di noi. Ognuno di noi ha una missione, un compito, non un compito, un compito, che non è quello di andare e cambiare il mondo, ha il compito di mediare, di essere mediatore della grazia di Dio nei confronti del suo prossimo. Semplice. Semplice per modo di dire, nel senso che noi dobbiamo prendere coscienza che non basta che noi viviamo la nostra fede così, personalmente, ma è necessario che noi diventiamo degli strumenti attraverso i quali le persone conoscano Dio, amino Dio, servino Dio, diano gloria a Dio. Quindi c'è bisogno della nostra testimonianza, del nostro impegno, della nostra buona volontà, della nostra coerenza. Lo scorso primo sabato, molte persone, quando ho dato la benedizione nella cappella di Sant'Alberto al termine della Santa Messa, sono andate nel riposo dello Spirito. Cioè, hanno avvertito una forza alla quale non hanno fatto resistenza e sono cadute, si sono lasciate andare indietro. Tanto sanno che c'era Paolo che le avrebbe afferrate, non si sarebbero fatte male. Questo è un dono, è una grazia di guarigione spirituale che è accompagnata da questo fenomeno sensibile. Allora, non è detto che tutti debbano cadere. Lo Spirito Santo arriva anche a quelli che non cadono. Però io vi posso assicurare che non dipende da me assolutamente, ma io mi accorgo quando una persona fa resistenza. C'è della gente che non vuole cadere e non cadrà mai. Non cadrà mai. Io ci ho avuto delle persone che sono venute per degli anni a ricevere la benedizione e non sono mai cadute, perché facevano una terribile resistenza. A un certo punto, la forza di picchiare lo Spirito Santo, ecco, lavora anche, a un certo punto, ecco, hanno cominciato a cadere. Ma non è che sia importante cadere o non cadere, è importante non fare resistenza. Perché se noi facciamo resistenza, pensate un po', facciamo resistenza, una semplice riflessione, facciamo resistenza allo Spirito Santo, dopo una celebrazione che dura più o meno 3 ore, dopo che abbiamo perdonato tutti, dopo che abbiamo ascoltato la parola di Dio, dopo che abbiamo fatto la Santa Comunione, abbiamo ancora la forza per fare resistenza allo Spirito Santo. Ditemi un po' voi cosa succede nella vita di tutti i giorni, quando non ci troviamo in una situazione così favorevole. Chi mai asseconda lo Spirito Santo, lo lascia libero di agire, se noi abbiamo questa resistenza? Anche perché poi ci sono alcune persone che lo vengono a confessare, cioè dicono: io ho sentito una forza, ecco, io non è che spingo le persone, ci do una manata nella fronte, me ne guardo bene, io gli pongo la mano sulla testa. Succede quel che succede, però c'è le persone che, pur sentendo una forza che non si capisce bene da dove viene, fanno resistenza. È chiaro che il Signore ci lascia liberi, non ci butta per terra. Non ha buttato per terra San Paolo perché in quel momento era necessario, anzi l'ha buttato giù da cavallo, ancora di più. Ma San Paolo è un caso abbastanza unico, caso abbastanza unico. Ordinariamente il Signore non fa, però noi dobbiamo avere, dobbiamo, ecco, è questo che è importante. Noi non dobbiamo fare resistenza allo Spirito Santo. Noi, se lasciamoci amare da Dio, perché in questo noi manifestiamo o un senso di timore, o un senso di timore, ma abbiamo paura del Padre Eterno? Ma ci rendiamo conto? Abbiamo paura del Padre Eterno? Allora, vedete, io ho voluto richiamare questo particolare perché è importante, perché non è importante cadere o non cadere, è importante non fare resistenza allo Spirito Santo. E quando uno si lascia andare, quando uno si lascia andare, lo Spirito Santo ha possibilità di agire più profondamente di quanto non succeda altrimenti. Quindi, ecco, quindi uno riceve un maggiore beneficio nella sua vita. Guardate che è, tante volte è una cosa inconscia, le persone non se ne rendono nemmeno conto, anche perché, via, ecco, si fanno da qualche parte queste messe così orientate un po' alla guarigione spirituale, dove c'è anche l'imposizione delle mani, ma se voi andate alla domenica nella parrocchia nessuno mai vi metterà le mani sul capo. Ecco, che d'altra parte è un gesto che faceva Gesù e è una mediazione di grazia. Se andiamo a vedere i sacramenti, ecco, certi sacramenti prevedono l'imposizione delle mani. Ecco, il sacramento, ad esempio, della riconciliazione a livello di rito prevederebbe l'imposizione delle mani. Ora poi non è detto che uno debba proprio mettere le mani sulla testa, toccare la testa, no? Ecco, uno, anche se è distante, ma prevede il sacramento dell'ordinazione sacerdotale, posizione delle mani. L'imposizione delle mani è prevista nel sacramento dell'unzione degli infermi. Quindi è un gesto sacramentale e non riservato alla celebrazione di alcuni specifici sacramenti. È un gesto di amore, è un gesto di comunione, di, c'è una comunicazione di grazia, e ha la sua, il suo fondamento nella prassi di Gesù. Non è un qualcosa inventato dall'uomo. Quindi è un qualcosa di importante. Quando io celebro la messa, a un certo punto impongo le mani sul pane, sul vino, chiedendo lo Spirito Santo. Anch'io lo faccio. E lo Spirito Santo obbedisce e viene e trasforma il pane nel corpo di Cristo, il vino nel sangue di Cristo. Lo Spirito Santo obbedisce a noi e noi non obbediamo a Lui. È paradossale, ma è così. Spirito Santo obbedisce. Noi non obbediamo, facciamo resistenza, abbiamo un sacco di timori, di paure, di condizionamenti, ma se poi una persona, poi magari uno dice, ma ecco, se uno mi vede, ecco, mi vede per terra, chissà cosa pensa, ma che pensi un po' quello che vuole. Penserà, questa è una persona che non fa resistenza allo Spirito Santo. Ecco, non fa resistenza allo Spirito Santo. Chi risana è Dio. attraverso la grazia dello Spirito Santo. È necessaria la fede, è necessaria la mediazione della Chiesa, ma la cosa indispensabile è lasciare agire lo Spirito Santo, non fare resistenza. Non fare resistenza. Torniamo ad osservare Tommaso, al quale tutti ci assomigliamo. Non era presente la sera di Pasqua nel cenacolo. Era vissuto per quasi 3 anni insieme a Gesù, con gli altri discepoli, era stato scelto da Gesù fra i 12 apostoli. Giuda aveva tradito, si era impiccato. Gli altri 10 erano persone buone, oneste, credibili. Gli dicono: quando tu non c'eri, è apparso Gesù risorto. Ci ha fatto vedere le sue mani, i suoi piedi, il suo fianco, lo abbiamo toccato, non era un fantasma, non siamo stati oggetto di un'allucinazione collettiva, ha pure mangiato una porzione di pesce arrostito. Ciò nonostante, Tommaso non crede. Dobbiamo essere onesti. Noi assomigliamo molto a Tommaso. Questa sera chiediamo l'intercessione di San Tommaso. Diciamogli che ci aiuti a credere veramente anche senza vedere e toccare. Il riposo dello spirito è un po' un'esperienza che potremmo assimilare al vedere e al toccare, cioè qualcosa che riguarda un po' la nostra persona anche fisica. Ecco perché lasciamo fare il Signore, ci fidiamo di Lui, gli diciamo: fa di me quello che vuoi, tu sai ciò di cui in questo momento io ho bisogno nella mia vita. Magari qualcuno pensa a una cosa spirituale ed invece è una cosa materiale. Qualcuno pensa a una cosa materiale e invece si tratta di una cosa spirituale. Qualcuno prega per gli altri e invece ha bisogno lui. Qualcuno prega per sé e invece hanno bisogno gli altri. Guardate quante possibilità ci sono. Quindi a un certo punto lasciamo un po' fare lo Spirito Santo che ne sa un po' di più. Non diciamo al Signore quello che Lui deve fare, fidiamoci di Lui, altrimenti contraddiciamo la preghiera del Padre nostro, che Lui ci ha insegnato: sia fatta la tua volontà così come in cielo, così in terra. Quante volte ci ritroviamo a chiedere al Signore che faccia non la sua, ma la nostra volontà. E Lui non ci ascolta, perché noi non sappiamo quello che chiediamo tante volte. Proprio come Giacomo e Giovanni, che chiedevano a Gesù di essere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra nel suo regno. E Gesù gli dice: voi non sapete quello che chiedete. Poi Gesù chiede loro se sono disposti a bere il calice che lui sta per bere, in altri termini, ad accettare incondizionatamente la volontà di Dio. Dobbiamo arrivare lì per guarire spiritualmente e dire sempre sì e grazie al Padre in qualsiasi situazione ci possiamo trovare. Nella consapevolezza che Lui ci è vicino e ci ama, proprio come ha fatto Gesù nella sua vita e soprattutto nella sua passione fino alla morte. Sia lodato Gesù Cristo. Guardate, un frutto della preghiera notturna. Invece di 1 ora 38 minuti, qui sono miracoli dello Spirito Santo, miracoli dello Spirito Santo, cose mai avvenute, ecco, nel passato. Perché, ecco, se uno lascia agire lo Spirito Santo, poi le cose cambiano. Poi le cose cambiano per la gioia di tutti. Per la gioia di tutti. Quindi dobbiamo esultare e ringraziare di gioia. Rinnoviamo la nostra professione di fede col credo apostolico. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese ad inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Ora ci sediamo, prendiamo il nostro foglietto che dovremo avere, qualcuno non ce l'avrà e gli viene dato, gli viene messa anche a disposizione una penna che poi si può depositare nello scomparto delle intenzioni quando viene fatto l'offertorio, e facciamo presente, ecco, al Signore questa intenzione, una intenzione di guarigione spirituale. Non preghiamo per noi, preghiamo per gli altri, e cioè presentiamo al Signore, offriamo al Signore quelle persone che conosciamo, che sappiamo essere maggiormente bisognose del suo aiuto, della sua grazia, e imploriamo su di esse lo Spirito Santo. Possiamo scrivere così: Padre, nel nome di Gesù e per intercessione di Maria, di San Giuseppe, e ci mettiamo questa sera, di San Tommaso, e ci mettiamo anche San Michele Arcangelo e di San Michele Arcangelo. Io ti offro, e mettiamo i nomi delle persone che riteniamo abbiano maggiormente bisogno di guarigione spirituale. Perché lo Spirito Santo operi, perché lo Spirito Santo operi con potenza nella loro vita, al fine della loro guarigione spirituale. Ora, mentre viene proposto un canto offertoriale, si passa come sempre per la raccolta delle intenzioni e delle offerte. Ora prendiamo il nostro cartoncino rosso che riporta l'atto offertoriale. Questa preghiera è molto importante, segna l'inizio della liturgia eucaristica propriamente detta. In questo momento che precede l'offerta del pane e del vino, che per opera dello Spirito Santo diventeranno il corpo e il sangue di Cristo Padre, in comunione con tutta la Chiesa di cui mi sento membro vivo, io ti offro la mia persona, il mio corpo, la mia anima, il mio spirito, la mia vita fisica, psicologica e spirituale, come sacrificio a te gradito, in comunione col sacrificio redentore di Cristo, affinché i frutti di grazia di questa Eucaristia si possano riversare efficacemente sulla mia vita e su quella di tutta l'umanità. Aiutami a non conformarmi allo spirito del mondo,
di modo che lo Spirito Santo possa operare liberamente in me, rinnovando il mio modo di pensare al fine di discernere la Tua volontà, ciò che è buono, a Te gradito e perfetto, e mettimi in condizione di agire in conformità ad essa per la Tua gloria, per il mio bene, per la salvezza del mondo. Amen. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni del Tuo popolo, Tu che ci hai chiamati alla fede, rigenerati nel battesimo, guidaci alla beatitudine eterna, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la Tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei Tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura Ti lodi. Per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo,
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. In questo modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo tenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alberto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Marco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza. Ti offriamo questa Eucaristia in onore allo Spirito Santo per la conversione di Paola e per la guarigione spirituale di tutte le persone che ti abbiamo offerto sui foglietti. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli Angela e Luigi e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo, ma credente. Alleluia. Preghiamo. Dio onnipotente, la forza del sacramento pasquale che abbiamo ricevuto sia sempre operante nei nostri cuori, per Cristo nostro Signore. Ora vi verrà dato a chi non ce l'ha ancora il calendarietto delle celebrazioni ordinarie e particolari del mese di aprile, e invece vi viene distribuito il calendarietto, quello piccolo, del 5 per 1000. Ecco perché siamo nella stagione della dichiarazione dei redditi, non costa nulla. Ecco, devolvere il 5 per 1000 dell'IRPEF all'associazione Ora et Labora, che sostiene un po' l'Eremo. Quindi avete questo calendarietto che riporta tutte le celebrazioni dell'anno, le celebrazioni particolari. Nel retro c'è anche un codice fiscale da mettere sulla dichiarazione dei redditi. È un invito, chiaramente. Se uno ha delle altre preferenze, devolve come vuole, chiaramente nessuno è costretto, ma è un'indicazione che viene data. Anzi, se qualcuno ne vuole più di uno da dare a parenti, amici, conoscenti, ce ne abbiamo a disposizione, per cui io ne posso stampare quanti ne voglio e mettere a disposizione. Dice: guardi, io voglio un po' promuovere questa cosa, che è una cosa buona, per far conoscere anche ad altre persone che sono nel nostro giro di conoscenze, amici, parenti, colleghi di lavoro e cose varie. Poi ricordo che domani è la prima domenica del mese, quindi la messa sarà offerta per i monasteri di clausura e per tutti coloro che ci sostengono con la preghiera e il sacrificio, alle ore 10, con l'offertorio in genere alimentari. Sabato prossimo, sabato 13 aprile, secondo sabato del mese, alle ore 17, ci sarà la Santa Messa Vigiliare Vespertina per la guarigione degli infermi con la benedizione personale, poi le altre varie celebrazioni. L'invito è quello di, diciamo, vivere bene questo tempo forte pasquale. Di solito, ecco, si sottolinea l'importanza dell'Avvento in preparazione alla Pasqua, l'importanza della Quaresima l'importanza dell'Avvento in preparazione del Natale e l'importanza della Quaresima in preparazione alla Pasqua. Non si sottolinea invece come sia importante il tempo pasquale in preparazione alla Pentecoste. Quindi noi dobbiamo vivere il più intensamente possibile questo spirito, e così come abbiamo modo abbiamo ascoltato la parola di Dio di questa ottava di Pasqua, che poi è la continuazione della festa di Pasqua, come Gesù risorto dona lo spirito e lo dona nel momento in cui muore. Reclinato il capo, donò lo spirito, paredo che in top pneuma, consegnò lo spirito, lo dona la sera di Pasqua quando dice alita sui discepoli, dice ricevete lo Spirito Santo. Guardate che io ora questa sera sono stato piuttosto, chiamiamo, un po' sintetico, non sono andato proprio dietro al Vangelo letteralmente, ma la ricezione dello Spirito Santo è collegata a chi perdonerete i peccati saranno perdonati. Quindi dono dello Spirito, perdono. Ecco, il dono dello Spirito è finalizzato al perdono. E il perdono chiaramente è finalizzato alla guarigione spirituale, pienezza della vita, della grazia. Come fare per vivere bene questo tempo pasquale? Tutti quelli che ce l'hanno, possano utilizzare fruttuosamente tutti i giorni il messalino. Chi ne fosse sprovvisto, siamo agli inizi del mese di aprile, se lo procuri, ce ne sono ancora un certo numero di copie là in fondo, dal tavolino, e questo sussidio è uno strumento preziosissimo per accogliere quella parola di Dio che è parola spirituale, che è parola di vita, che ci consente di capire quello che il Signore si aspetta da noi e ci comunica la forza per vivere, per fare quello che il Signore si aspetta da noi. Quindi il messalino è al primo posto. Poi, chiaramente, partecipazione all'Eucarestia, la preghiera personale, la preghiera comunitaria, le celebrazioni che facciamo qui al sabato. Sarebbe cosa bella che qualcuno si facesse, per così dire, maturasse la sensibilità di dire: io ogni due mesi regalo un messalino a qualcuno che non conosce questo strumento. Si parla tanto di evangelizzazione. Bene, l'evangelizzazione non è un'esclusiva della Chiesa gerarchica, ve lo sapete, è un qualcosa che coinvolge tutti i cristiani, tutti i battezzati. Ciascuno di voi deve evangelizzare. Che cosa dovete fare? Andare per le strade a proclamare il Vangelo? Non si può, ma certe cose si possono fare. Si può prendere un messalino e intanto imparare a utilizzarlo. Poi si può anche dire a una persona: guarda, ecco, questo strumento mi ha aiutato, ecco, te ne dono una copia. Poi sei libero di utilizzarlo come no. Per molti sarà una scoperta che può cambiare la vita. Quindi noi non dobbiamo pensare di dover fare delle cose straordinarie. Possiamo fare delle cose ordinarie che però sono molto efficaci, hanno la possibilità di illuminare la mente. In questi giorni si diceva che Gesù risorto apre la mente all'intelligenza delle scritture, agli apostoli. E il messalino cosa fa? Fa lo stesso lavoro, apre la mente all'intelligenza delle scritture. Certamente non lo fa il primo mese che uno lo utilizza, ci vuole del tempo. Ecco, dopo un anno che uno utilizza tutti i giorni il messalino, se lo legge, si ci riflette un po' sopra, ecco, si legge il commentino che è riportato dopo ogni giorno, dopo ogni lettura del giorno, beh, dopo un anno uno incomincia a avere un po' di intelligenza delle scritture, che è fondamentale per condurre una vita buona. Quindi sono cose molto pratiche, molto concrete. Per chi non conosce può trovare aiuto da due sussidi che io ho pubblicato nel corso del tempo, queste preghiere quotidiane per favorire la guarigione spirituale, che è un sussidio che sarebbe da utilizzare tutti i giorni. Ci sono alcune preghiere importanti per acquisire una disciplina spirituale. Cioè bisogna imparare che non si prega quando uno si sente, ma si prega quando è il momento di pregare. Ci sono dei momenti all'inizio della giornata, al termine della giornata, in cui è bene mettersi alla presenza di Dio e pregare. Uno lo può fare con delle formule che trova già belle pronte, uno lo fa col cuore, spontaneamente, liberamente. È chiaro che per arrivare a una certa, direi, autonomia nella preghiera bisogna imparare, e i sussidi, gli strumenti, ecco, che ci vengono messi a disposizione sono didattici, cioè ci aiutano ad acquisire una capacità di relazionarci con Dio. E poi ancora il libretto, questo è un po' più consistente, di preghiere di guarigione spirituale e liberazione, che raccoglie un po' tutte le preghiere che su questo argomento. Poi io mi auguro, se il Signore mi dà ancora un po' di vita, di fare alcuni altri librettini che raccolgono le preghiere. Io ne ho tantissime fatte nel corso della mia vita, sono tutte messe nei classificatori, ce ne sono di quelle che non sono ancora state stampate, che devono essere ancora stampate, inserite, e raccoglierle su una base tematica in modo tale da offrire dei agili strumenti alle persone, tematici, che possano aiutare a progredire in un certo percorso di vita spirituale. Un altro strumento che è importante sono i panini benedetti. I panini benedetti sono un sacramentale che viene messo a disposizione qui tutti i sabati. Oggi siamo un po' tanti e sono contento, però probabilmente non soddisferanno tutte le richieste. Magari, ecco, la prossima volta ne confezioniamo qualche un po' di più. Comunque, chi ne sappia, ecco che tutti i sabati i panini vengono messi a disposizione, quindi se uno non riesce ad avere il panino, o ne ha uno invece ne vorrebbe tre, ecco, sabato prossimo ci sono di nuovo i panini benedetti, quindi uno non fa altro che partecipare a un'altra celebrazione per beneficiare di questa grazia. Panini benedetti sono uno strumento, un integratore spirituale che può aiutare tante persone, in particolare coloro che per i più svariati motivi, parte dipendenti dalla loro volontà, parte indipendenti, possono essere in difficoltà di avvalersi della grazia dei sacramenti. Allora, se una persona è anziana, se una persona è malata, se un bambino non ha ancora l'età della prima comunione, cosa fa? Ecco, può avere un beneficio attraverso il panino benedetto. E quindi sono da in questo momento, in un tempo come il nostro, che dove voi lo sapete, tanti, la maggior parte, chi va a messa è una esigua minoranza, tutti gli altri sono figli di Dio e abbisognano di essere aiutati a recuperare la loro relazione col Signore. Come si fa? Si dà il buon esempio, si prega per loro, si può dare un panino benedetto e attraverso quella preghiera che è acclusa al panino, attraverso la consumazione del panino, una persona può ricevere una grazia che l'aiuta a recuperare poco per volta, chiaramente, mica tutto di colpo in una botta. Ecco, recuperare una esigenza di un rapporto più profondo con il Signore che è fondamentale in ordine alla salvezza. Quindi non è che noi diamo un panino benedetto è come se dessimo un cioccolatino per fare un atto gentile a una persona, no, è già una bella differenza. Ecco, un panino benedetto vale di più di una scatola di cioccolatini. Ecco perché i cioccolatini possono essere graditi al palato, ma questi sono funzionali al bene dell'anima. Quindi cerchiamo un attimo di capire ecco la differenza che c'è in certe cose e quindi di vivere ecco questa grazia, ecco, che il Signore ci mette a disposizione. La benedizione che ora daremo ai panini vale anche per l'acqua, il sale e l'olio che le persone possono aver portate con loro per il loro utilizzo, ecco, sempre in questa logica sacramentale. Dopo la benedizione dei panini concluderemo l'Eucaristia, dopodiché faremo quindi un canto che permetta di chiudere la diretta, poi invocheremo lo Spirito Santo, lo invocherete voi su di me. Questo è importante. Ecco, e quando invocate lo Spirito Santo col canto, dite al Signore: riempi Padre Felice dello Spirito Santo, così Lui ce n'avrà tanto da buttarlo fuori e riversarlo su di noi. Così a un certo punto, come voi arrivate, io non ho nemmeno il tempo di mettervi la mano sulla destra, boom, per terra. Ecco, allora, ecco, gloria al Signore. gloria al Signore, perché vuol dire che non facciamo più resistenza allo Spirito Santo, siamo liberi interiormente, ecco, ci abbandoniamo alla grazia di Dio. O Padre, nel nome di Gesù noi invochiamo il tuo Santo Spirito su questi panini, perché tutti coloro che li consumeranno con fede, con un briciolo di fede, possano essere rafforzati nella loro vita teologale, messi in condizione di essere fortificati nel combattimento contro il male, possano beneficiare della tua benedizione sul piano della loro salute fisica, psicologica e spirituale, progredire nella guarigione spirituale, essere mediatori della tua grazia nei confronti del loro prossimo. E la tua santa benedizione scenda su di essi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna.
Amen.
E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia.